dovendo raccontare a degli amici, alcuni amici che mi hanno appunto aiutato particolarmente nella mia vita. È ovvio che c'è un grande tasso di soggettività, cioè io vi sto parlando dei miei amici e quindi dovete avere pazienza se non mi sono preoccupato di scegliere i più significativi per tante persone e neanche vedrete questa settimana non parliamo di santi sugli altari, parliamo però di cristiani significativi. Sono alcuni amici francesi, poi vi spiego perché ci sono arrivato, che hanno aiutato però non soltanto me, hanno aiutato la Chiesa tutta. Il Concilio non sarebbe stato pensabile senza questi cristiani. Io sono capitato da loro perché mi sono, a 25 anni, mi sono interessato per gli studi all'esistenzialismo e un po' alla volta ho conosciuto, per la verità, quelli che ho studiato io erano Simone de Beauvoir e Sartre, quindi atei, ma attraverso loro ho conosciuto alcuni esistenzialisti cristiani, chiamiamoli così, cristiani vivaci, che mi hanno aiutato molto a intravedere un altro rapporto con il mondo moderno, che hanno affrontato la sfida del razionalismo, dello scientismo, del positivismo materialista, no? Rivendicando la spiritualità dell'uomo, lo spirito, il movimento a difesa dello spirito dell'uomo e quindi del mistero della persona umana, no? E qualcuno di loro, appunto, ha prefigurato un umanesimo integrale, cioè un'idea di uomo piena, che era stata sclerotizzata anche dal cattolicesimo per alcuni versi, ma che veniva molto aggredita da questo scientismo moderno, la difesa appunto di un'idea piena di uomo. E mi riferisco, partirò questa sera dalla Casa Maritain, avrete sentito parlare perché Maritain è stato uno dei protagonisti della Dichiarazione dei diritti universali dell'uomo, autore dell'umanesimo integrale. Papa Paolo VI, alla fine del Concilio, quando ha scelto un laico a cui consegnare i documenti del Concilio, ha scelto Jacques Maritain, che lui aveva studiato e che ha influito molto su Papa Montini. Però io parlo di sua moglie, parlo di Raissa Maritain, il cui diario, se riuscite a trovare il diario di Raissa Maritain, io l'ho prestato a qualcuno e non mi è più tornato purtroppo, è un libro su cui io ho fatto per alcuni anni meditazione piacevole e molto profonda, molto ariosa. Allora, questa è una donna russa, Raissa Umankov, che nasce a Rostov, sul Don, in Russia, il 12 settembre del 1883, da genitori ebrei. Chissà perché quasi tutti i grandi europei moderni, i grandi pensatori dell'Europa moderna, i grandi artisti, sono quasi tutti ebrei. Vorrà dire qualcosa, no? È nata da genitori ebrei appartenenti al movimento dei Chassidim, che è una corrente mistica, cioè che sottolinea dell'ebraismo soprattutto la componente mistica. Nel 1893, a 10 anni, lascia con la famiglia la Russia, come tanti altri russi sono arrivati a Parigi, dove frequenta le scuole suona pianoforte, frequenta la scuola primaria e secondaria, poi va all'università, alla Sorbona. Nel 1901 all'università conosce questo giovane, Jacques Maritain, con il quale l'anno dopo si fidanza e nel 1904 si sposano civilmente. Questo è il tempo di una profonda crisi. Queste due persone hanno vissuto in simbiosi tutta la vita, proprio respirando la stessa aria, le stesse idee, la stessa spiritualità. E vanno in crisi insieme. Dopo il 1904 è un periodo di crisi, insoddisfatti della cultura universitaria, che è appunto scientista, positivista, soffocati dallo scetticismo e dal relativismo che hanno attorno a loro e che dà del mondo un'idea appunto crudele, pessimista. Decidono di mettersi alla ricerca di qualcosa di più alto. Dicono, scrivono, o troviamo l'assoluto o ci diamo la morte. No? Cioè, decidono appunto di trovare qualcosa di fermo, di assoluto nella loro vita. La svolta avviene grazie a Peggy, grande uomo, che ha condizionato tanti di questi, il quale Peggy li invita ai corsi di Bergson, che apre loro, oltre lo scetticismo e il nichilismo imperanti, una prospettiva spiritualistica. Decisivo però sarà per la loro fede cristiana l'incontro con Léon Blois. Magari domani sera diciamo qualcosa di Léon Blois. Cioè, leggendo per caso una recensione, un articolo di Le Matin quotidiano, da parte di un famoso critico d'arte e giornalista, il quale indica un libro di questo Léon Blois sconosciuto, La donna povera, La femme pauvre, e lui dice che è la sola opera geniale di questi anni. Allora loro scrive nel diario Raissa, ci procurammo e leggemmo subito questo strano romanzo che non assomiglia a nessun altro. Per la prima volta ci trovammo di fronte alla realtà del cristianesimo. Leggendo La donna povera, attraversammo la forma letteraria per arrivare direttamente all'autore, all'uomo, un uomo di fede, illuminato dai raggi di questa strana cosa, fino allora a noi sconosciuta, che è il cattolicesimo. Abbiamo incontrato un uomo che è l'incarnazione del cattolicesimo. Ciò che ci rapì alla prima lettura della donna povera fu l'immensità di quest'anima di credente, il suo zelo infuocato per la giustizia come i vecchi profeti, la bellezza di un'alta dottrina che per la prima volta sorgeva davanti ai nostri occhi. Questo passo l'ho trovato in un altro bellissimo libro di Raissa, intitolato Le grandi amicizie. E a questo passo segue la commovente conoscenza, l'inizio di questa straordinaria amicizia. Proprio l'incontro con Léon Blois porterà questi due giovani alla persona di Gesù. La conversione avviene nel 1905. L'esperienza della malattia di Raissa, una grave malattia, e la preghiera l'avvicina con Jacques definitivamente a Dio. Il suo diario inizia così: Mio Dio, sono qui davanti a te, mi prostro davanti a te, adoro la tua grandezza, la mia miseria è immensa, abbi pietà di me. Il tuo spirito dimora in me viva lo Spirito Santo, l'amore del Figlio e del Padre, perché io ti ami e tu mi ami. Mio Dio, il mio cuore sia preso, la mia intenzione sia retta, il mio corpo sia casto. Mio Dio, nessuno abbia a soffrire per colpa mia. La tua verità mi illumini, la tua volontà sia fatta. Amen. L'11 giugno del 1906 ricevono insieme il battesimo cattolico e negli anni successivi, attorno al 1910, scoprono San Tommaso. Notate, scoprono San Tommaso, il grande teologo medievale che ha fatto incontrare il Vangelo cristiano con la filosofia greca, con Aristotele, in una grandiosa sintesi tra fede e ragione, tra natura e soprannatura. E Maritain diventerà il faro del neotomismo, cioè un nuovo tomismo potrebbe far dialogare fede e ragione. Una sola forza, scrive Raissa, può ancora opporsi alla follia generale: l'intelligenza illuminata dalla fede. E col suo marito appunto si impegnano a costruire questo umanesimo integrale di cui il mondo moderno ha tanto bisogno. Il marito sarà il grande filosofo che cerca di coniugare l'ispirazione del Vangelo e la tradizione cattolica con la democrazia, con i diritti, con la morale, con la civiltà moderna, appunto. E Raissa invece sarà soprattutto una mistica, una poetessa mistica, cioè la sua poesia bellissima, anche 3-4 libri di poesie, la sua poesia è sulla linea dei grandi autori mistici, Santa Teresa d'Avila e San Giovanni della Croce, che i coniugi appunto fanno loro maestri di spiritualità, sono i più amati dai Maritain. E Raissa vive una vita tutta assorbita dalla contemplazione. Il diario è stupefacente, nel senso che sta donna che si muove in casa, incontra un sacco di persone, ma veramente traspira una profondità di presenza, il senso straordinario della presenza di Dio, una presenza amorevole che si fa prossima alla bellezza del mondo, alla profondità delle persone, alle sofferenze dell'umanità. Accettare tutto, scrive, come proveniente da Dio, fare tutto per Dio, offrire tutto a Dio e cercare la perfezione della carità e l'amore della croce. In Raissa c'è una meravigliosa compenetrazione di intuizione poetica, di riflessione filosofica e di esperienza mistica. Il suo sguardo è uno sguardo sensibile alla realtà e a Dio insieme, all'incarnazione appunto, alla presenza di Dio nella sensibilità alla carne e al mondo. Lo stile cristiano appunto è questo. E avere una sensibilità verso le cose della vita, del mondo. che riflette lo sguardo di Dio e quindi la compassione di Dio, l'amore di Dio. Si capisce perché Casa Maritain diventa un cenacolo che attira amicizie e incontri di tanti esponenti della cultura di allora, ma non è solo il gusto dell'intelligenza, la passione di viaggiare nelle grandi idee, ma anche una straordinaria attenzione al mistero delle persone. Dal 1923 al 39 i Maritain vivono a Meudon, vicino a Parigi. Sono gli anni delle grandi amicizie. Il libro, appunto, Le grandi amicizie, rispetto a questi anni incredibili. La loro casa diventa un mondo privilegiato, frequentato. Adesso io vi dico dei nomi che nella mia vita sono stati tutti significativi per una ragione o per l'altra, abbiate pazienza. Alcuni filosofi come Etienne Gilson, che ci ha fatto conoscere a tutti la filosofia medievale, Marroux, studioso di Agostino e dei temi dell'educazione nell'antichità cristiana, Berdiaev, anche lui russo, grande filosofo della persona, alcuni teologi anche, Garrigou Lagrange, il grande riferimento del tomismo a Roma, no? Del rinnovamento del tomismo, Thomas Merton, il cardinale, poi cardinale Charles Journet, il grande pensatore dell'ecclesiologia che ha preparato i temi del concilio, scrittori e poeti come Paul Claudel, Bernanos, François Mauriac, Jean Cocteau, pittori, di uno di questi vi parlerò, Georges Rouault, Marc Chagall, che è stato amicissimo, il nostro Gino Severini, William Condon, e grandi musicisti come Nicolas Nabokov, Erik Satie. Questi qui sono tutti riferimenti di un pensiero, di un'arte, appunto, che ha mantenuto vivo il cristianesimo dentro la cultura moderna, no? Vi racconto solo adesso come è andata a finire la sua esistenza, senza fermarmi più sui temi. Dal 39 al 44 Raissa è costretto dalla guerra e dalle sue origini ebraiche a trasferirsi negli Stati Uniti, cioè a scappare. Ma anche là si occupa di poesia, di arte, di contemplazione. Al termine della guerra, Jacques è nominato ambasciatore di Francia presso la Santa Sede. Raissa ovviamente segue il marito in questa nuova avventura. Qui a Roma nasce l'amicizia con Giovan Battista Montini, il futuro Paolo VI, che si nutriva a questi autori, a questa cultura. Nel 49 i Maritain lasciano il Vaticano dopo le dimissioni di Jacques dall'incarico e tornano negli Stati Uniti. Raissa sempre al fianco del marito in una vita di preghiera e di contemplazione. Si occupa di filosofia, di critica dell'arte, di poesia, di liturgia. Nel 1960, durante una vacanza in Francia, Raissa è colpita da emorragia cerebrale. Assistita da Jacques, muore alcuni mesi dopo, nel 4 novembre del 1960. I funerali vennero celebrati a Parigi. E la salma è sepolta in Alsazia, dove dal 1973 riposano anche le spoglie mortali di Jacques.